ad alta voce. Toni Laudadio legge La pelle di Curzio Malaparte.
Il giorno dopo, il colonnello Jack Hamilton mi portò con la sua macchina a Torre del Greco. L'idea di assistere a una figliata, l'antica cerimonia sacra del culto uraniano, lo divertiva e al tempo stesso lo turbava. La sua coscienza puritana lo metteva in sospetto, ma io avevo finito per addormentare i suoi scrupoli. Non era forse un americano, un vincitore, un liberatore? Di che temeva dunque? Era suo dovere non trascurare nessuna occasione di conoscere quella misteriosa Europa che gli americani erano venuti a liberare. Nella Plymouth di Jack avevano preso posto anche George, Jean-Louis e Fred. George era giunto a Napoli solo da pochi giorni e portava notizie fresche da Roma e da Parigi. Non aveva, come tutti gli altri, attraversato le linee tedesche sulle montagne degli Abruzzi. Era venuto per mare, sopra una vedetta inglese che era andata ad aspettarlo al largo della costa adriatica, davanti a Ravenna. Avevo conosciuto il conte Georges de Laveau molti anni prima, a Parigi, in casa della duchessa di Clermont-Tonnerre, che abitava allora in Rue Raynouard, a Passy, dove egli appariva di quando in quando insieme con Max Jacob, di cui era intimo. Quale non fu la mia sorpresa quando più tardi Jean-Louis ebbe a rivelarmi che Georges era una specie di personaggio politico, anzi, aggiunse Jean-Louis, un eroe, che nel corso della guerra aveva reso e rendeva tuttora preziosi servizi agli alleati, che essendosi trovato a Londra nell'estate del 1940 si era calato in paracadute sul territorio francese, che tre volte dal 1940 in poi era riuscito a recarsi in Inghilterra attraverso la Spagna e il Portogallo e tre volte era tornato in Francia in paracadute per compiervi missioni di delicata importanza e che gli alleati lo avevano in così grande considerazione da metterlo alla testa del maquis degli invertiti d'Europa. L'immagine di Georges, che scendeva dondolando dal cielo nell'ombra bianca dell'immenso ombrello aperto a picco sul suo capo, agitando le rosee mani e i rotondi fianchi nell'aria azzurra, l'immagine di quel biondo cupido che scendeva sulla terra, toccando l'erba con la punta del piede leggero, come un angelo l'orlo di una nuvola, mi faceva, ho vergogna a dirlo, mi faceva ridere. Lo so, è irriverente ridere di un eroe. Ma vi sono eroi che fan ridere, anche se sono eroi della libertà. Ve ne sono altri che fan piangere. E non so se siano migliori o peggiori di quelli. Ormai non facciamo che ridere e piangere gli uni degli altri in Europa. È un brutto segno. Ma aggiungo, per scusarmi, che nel mio modo di ridere non v'era, per fortuna, nulla di maligno. Gli amici di Jean-Louis, che ci aspettavano seduti sulle panche di marmo antico sparse nell'orto, le case, i giardini, gli orti di quella parte della campagna napoletana che si stende ai piedi del Vesuvio, son pieni di marmi dissepolti negli scavi di Ercolano e di Pompei, accolsero Georges, Fred e Jean-Louis con alti gridi di gioia e vennero loro incontro a braccia aperte, dondolandosi sui fianchi e muovendo la testa qua e là con dolci gesti amorosi. Si abbracciarono, si parlarono all'orecchio, si guardarono teneramente negli occhi e pareva che non si fossero visti da 100 anni, quando s'eran lasciati da poco, forse da un'ora. Tutti, ad uno, baciarono la mano a Georges, che accoglieva quell'omaggio con grazia reale, tuttavia sorridendo con orgoglioso disprezzo. Quando la cerimonia degli abbracciamenti ebbe fine, Georges si trasfigurò. Parve destarsi, aprì gli occhi, si guardò intorno con finta meraviglia, prese a cinguettare, a scuoter le penne e andava dall'uno all'altro con certi suoi passettini corti e vivi che lo facevano assomigliare a un passero saltellante su invisibili rami. Sulle ombre che i tralci del pergolato disegnavano sul terreno saltellava infatti dall'ombra di un tralcio all'altra e pareva beccar qua e là con una sua grazia di uccellino i dorati chicchi d'uva occhieggianti fra i pampini rossi. Il mare, aggrappato alla riva, mi guardava fisso. Mi guardava fisso con i suoi grandi occhi verdi, ansando, come una bestia aggrappata alla riva. Mandava un odore strano, un forte odore di bestia selvatica. Lontano, verso l'occidente, dove il sole già declinava in un orizzonte caliginoso, dondolavano ancorati al largo del porto centinaia e centinaia di piroscafi, avvolti in una densa foschia grigia, rotta dal bianco bagliore dei gabbiani. Altre navi solcavano remote le acque del golfo, laggiù, nere contro l'azzurro spettro trasparente dell'isola di Capri, e una tempesta che saliva da scirocco, ingombrando a poco il cielo, spingeva innanzi a sé bianche vele smarrite che cercavano scampo verso il porto di Castellammare. La scena era triste e viva, con quelle navi fumose in fondo all'orizzonte, quelle vele fuggenti innanzi al balenar verde e giallo della nera tempesta, con quella remota isola errante nell'abisso azzurro del cielo. Era un paesaggio mitico. Il mare mi guardava fisso con i suoi grandi occhi imploranti, ansando come una bestia ferita, ed io rabbrividii. Era la prima volta che il mare mi guardava in quel modo. Era la prima volta che io sentivo lo sguardo di quegli occhi verdi gravare su me con una così pesante tristezza, con una tale angoscia, con un dolore così deserto. Mi guardava fisso, ansando. Era proprio come una bestia ferita, aggrappata alla riva. Ed io tremavo d'orrore e di pietà. Ero stanco di veder soffrire gli uomini, di vederli grondar sangue, trascinarsi per terra gemendo. Ero stanco di udire i loro lamenti, quelle meravigliose parole che i morenti mormorano sorridendo nell'agonia. Ero stanco di veder soffrire gli uomini, gli animali, gli alberi, il cielo, la terra, il mare. Ero stanco delle loro sofferenze, delle loro stupide e inutili sofferenze, dei loro terrori, della loro interminabile agonia. Ero stanco di avere orrore, stanco di aver pietà. Ah, la pietà. Avevo vergogna di aver pietà, eppure tremavo di pietà e di orrore. In fondo al remoto arco del golfo, il Vesuvio sorgeva, nudo, spettrale, i fianchi striati dalle unghiate del fuoco e della lava, e sanguinanti per le profonde ferite da cui sgorgavano fiamme e nembi di fumo. Il mare, aggrappato alla riva, mi guardava fisso con i suoi grandi occhi imploranti, ansando, tutto coperto di scaglie verdi come un immenso rettile, ed io tremavo di pietà e di orrore, udendo il roco lamento del Vesuvio errante alto nel cielo. Ma intorno a noi le scure, lucide foglie dei limoni e degli aranci, e l'argenteo variar degli olivi nella brezza marina, sotto il torbido bagliore del sole già declinante, facevano un luogo di pace tiepida e chiara nel cuore della sconvolta e minacciosa natura. Venivano dalla casetta una fragranza di pesce fresco e di pane appena sfornato, un acciottolio di stoviglie, una gentile voce di donna che parlava sommesso. Un vecchio pescatore uscì dalla casa e, rivolto ai nostri amici, che in fondo all'orto discorrevano tra loro con fare misterioso, gridò che tutto era pronto. Credetti si trattasse della cena e, sedutomi a tavola accanto a Jack, empii di vino i nostri bicchieri. Quel vino aveva un sapore delicato e vivo, che sfumava in un aroma suavissimo d'erbe selvatiche, ed io riconobbi in quel sapore e in quell'odore il caldo respiro del Vesuvio, il fiato del vento sui vigneti d'autunno sorgenti dai campi di nera lava e dai morti deserti di cenere grigia che si stendono intorno a Bosco Tre Case, sui fianchi dell'arido vulcano. E dissi a Jack: «Bevi. Questo vino è spremuto dall'uva del Vesuvio. Ha il sapore misterioso del fuoco infernale, l'odore della lava, dei lapilli e della cenere che han sepolto Ercolano e Pompei. Bevi, Jack, questo sacro, antico vino». Jack si portò il bicchiere alle labbra e disse: «Strange people you are. Ah, a strange, miserable and marvelous people», dissi levando il bicchiere. Ma in quel momento mi accorsi che i nostri amici erano scomparsi. Un suono di voci sommesse giungeva dall'interno della casa, e un lungo e alto gemito, una specie di lamento cantato, quasi un inno doloroso, simile al lamento di una partoriente modulato sul motivo di una canzone amorosa. Ci alzammo incuriositi, ci avvicinammo senza far rumore alla casa, entrammo. Il suono delle voci e quello strano lamento scendevano dal piano superiore. Salimmo in silenzio la scala, spingemmo una porta e ci fermammo sulla soglia. Era una povera stanza di pescatori, ingombra di un immenso letto nel quale, sotto una coperta di seta gialla, giaceva, uomo o donna, un vago essere umano. La testa, affondata in una candida cuffia orlata di merletti e stretta sotto il mento da un largo nastro azzurro, posava in mezzo a un ampio e gonfio guanciale dalla lucida federa di seta bianca, come una testa mozza in un piatto d'argento. Nel viso bruciato dal sole e dal vento splendevano gli occhi grandi e scuri. Aveva la bocca larga, dalle labbra rosse e ombreggiate da un paio di baffetti neri. Era un uomo, senza dubbio, un giovane di non più di 20 anni. Si lamentava cantando a bocca aperta e dondolava la testa qua e là sul guanciale. Agitava fuor dei lenzuoli le braccia muscolose, strette nelle maniche di una femminile camicia da notte, come se non potesse più sostenere il morso di qualche sua crudele doglia, e ogni tanto si toccava con ambe le mani, cantando «Oi, oi, misera me!» il ventre, stranamente gonfio, proprio il ventre di una donna incinta. Intorno al letto, Jean-Louis e i suoi amici si agitavano premurosi e spaventati, come in preda all'angoscia che stringe il cuore dei familiari intorno al capezzale di una partoriente. E quale rinfrescava con pezzuole bagnate la fronte del paziente, quale, versati in un fazzoletto aceti e aromi, gliel'accostava alle nari, quale preparava asciugamani, garze, bende di lino, quale si affaccendava intorno a due catinelle, dove una vecchia dal viso grinzoso e da grigi capelli arruffati, con gesti lenti e studiati, in contrasto con l'angoscioso dondolar del capo, con i sospiri affannosi che traeva dal petto, con gli sguardi imploranti che alzava al cielo, andava versando acqua calda da due brocche che sollevava e abbassava ritmicamente. Tutti gli altri correvano senza posa qua e là per la stanza, incrociandosi, urtandosi, stringendosi il capo fra le mani e gridando «Mon Dieu! Mon Dieu!» ogni volta che il partoriente gettava un urlo più acuto o un gemito più straziante. In piedi in mezzo alla stanza, con un enorme pacco di cotone idrofilo stretto fra le mani, dal quale con gesto solenne veniva traendo larghi fiocchi di bambagia che, lanciati in aria, gli ricadevano intorno lentamente come una tiepida neve da un cielo luminoso e caldo, Georges pareva la statua dell'angoscia e del dolore.
«Oh, oh, misera me!»
cantava il partoriente, picchiandosi con ambe le mani nel ventre gonfio, che risuonava come un tamburo, e il tonfo profondo di quelle forti dita di marinaio in quel ventre di donna incinta suonava crudelissimo a Georges, che chiudeva gli occhi, smorto in viso e tremante, e gemeva «Mon Dieu! Ah, mon Dieu!» Non appena Jean-Louis e i suoi amici si accorsero di noi, che, fermi sulla soglia, contemplavamo quella scena straordinaria, ci furono addosso con un grido solo, e con timidi gesti, con violenza pudica, con 100 specie di smanie e di mossette graziose, con leggere toccatine che parevano carezze, con sospiri che parevano di spavento ed erano quasi di piacere, tentavano di spingerci fuori della porta. E sarebbero forse riusciti nel loro intento se all'improvviso un grido altissimo non fosse risuonato nella stanza. Tutti si voltarono e con un mugolio di dolore e di spavento si avventarono al letto. Pallido, gli occhi sbarrati, le due mani strette intorno alle tempie, il partoriente sbatteva il capo qua e là sul guanciale, gridando con voce acutissima. Una bava sanguigna gli schiumava intorno alle labbra e grosse lacrime gli solcavano il bruno e maschio viso, imperlandogli i neri baffi.
«Cicillo! Cicillo!»
gridò la vecchia, gettandosi sul letto e ficcate le mani sotto le lenzuola, soffiando, facendo schioccar la lingua, sconciamente rumoreggiando con le labbra, stralunando gli occhi e traendo su dal profondo del seno gorgoglianti sospiri, andava travagliando intorno a quel gonfio ventre, che ora si alzava, ora si abbassava, dondolando goffamente sotto la coperta di seta gialla. Ogni tanto la vecchia urlava «Cicillo! Cicillo, non aver paura! Ci sono io, ca!» e pareva che, afferrata con le due mani qualche schifosa bestiaccia nascosta sotto le coltri, tentasse di strozzarla. Cicillo giaceva a gambe larghe, schiumando dalla bocca, invocando «San Gennaro! San Gennaro, aiutatemi!» e sbatteva la testa qua e là con cieca violenza, invano trattenuto da George che, piangendo e con soavissima tenerezza abbracciandolo, badava a impedire che si ferisse il capo contro i ferri del letto. A un tratto la vecchia si mise a tirare a sé con ambe le mani qualcosa fuor dal ventre di Cicillo. E finalmente, con un grido di trionfo, strappò, sollevò in alto, mostrò a tutti una specie di mostriciattolo di colore scuro, dal viso grinzoso sparso di macchie rosse. A quella vista tutti furono invasi da una gioia furiosa. Si abbracciavano l'un l'altro lacrimando, si baciavano in bocca e saltando e gridando si stringevano intorno alla vecchia che, ficcate le unghie nella scura e rugosa carne del neonato, lo andava sollevando al cielo, quasi lo offrisse in dono a un qualche dio. E gridava «Oh benedetto dalla Madonna, oh figlio miracoloso!» Finché tutti, come invasati, si misero a correre qua e là per la stanza, a fare il verso del bambino appena nato, a frignare, a piangere con voce acutissima, allargando la bocca fino agli orecchi e stropicciandosi gli occhi con i pugni chiusi. Strappato alle unghie della vecchia e passando di mano in mano, il neonato giunse finalmente al capezzale di Cicillo, che drizzandosi a sedere sul letto, il bel viso maschio e baffuto illuminato da un dolcissimo sorriso materno, apriva le muscolose braccia al frutto delle sue viscere.
«Figlio mio!» gridò,
e afferrato il mostriciattolo se lo strinse al seno, se lo strofinò contro il villoso petto, gli coprì il viso di baci, se lo cullò a lungo fra le braccia canterellando, e alla fine con un bellissimo sorriso lo tese a George. Quel gesto, nel rito della figliata, significava che l'onore della paternità spettava a George, il quale, accolto nelle aperte mani il neonato, si mise a palleggiarlo, a vezzeggiarlo, a baciarlo, mirandolo con occhi ridenti e lacrimosi. Io guardai il bambino e inorridii. Era un'antica statuetta di legno, un feticcio rozzamente scolpito, e pareva uno di quei simulacri fallici dipinti sulle pareti nelle case di Pompei. Il capo aveva piccolissimo e informe, le braccia corte e scheletriche, il ventre gonfio, enorme, e dal basso del ventre sporgeva un fallo di grossezza e di forma mai viste, quasi la testa di un fungo velenoso, rossa e sparsa di macchioline bianche. Dopo aver mirato a lungo il mostriciattolo, George se lo accostò al viso, appoggiò le labbra sulla testa di quel fungo e l'andava baciando e mordendo. Era pallido, sudato, ansante, e gli tremavano le mani. Tutti gli si strinsero intorno squittendo, sollevando e agitando le braccia e facendo a gara per baciare quello schifoso fallo con un furore che aveva del meraviglioso e dell'orribile. In quel momento, dal fondo delle scale, una voce forte gridò «Gli spaghetti! Gli spaghetti!» e un odore di pasta cotta e di salsa di pomodoro entrò con la voce nella stanza. A quel grido Cicillo gettò le gambe fuori dal letto e appoggiata una mano sulla spalla di George, quasi abbracciandolo, con l'altra pudicamente stringendosi al petto i lembi della camicia, si sollevò, posò i piedi sul pavimento. Adagio adagio, con gesti graziosi, con flebili sospiri, con languidi sguardi, sorretto e sospinto da 10 braccia amorose, si mosse e, avvolto in una vestaglia di seta rossa che la vecchia gli aveva gettato sulle spalle, si avviò gemendo verso la porta. E tutti gli tenemmo dietro. Il pranzo incominciò. Prima vennero gli spaghetti, poi il fritto di triglie e di calamari, poi il manzo alla genovese e da ultimo la pastiera dolce, che è una torta napoletana di pasta all'uovo ripiena di ricotta. Jack ed io, seduti in fondo alla tavola, osservavamo in silenzio, assai più turbati che divertiti, gli atteggiamenti dei vari personaggi di quella singolare commedia, aspettandoci da un momento all'altro che qualcosa di straordinario accadesse. Tutti mangiavano e bevevano lietamente, invasi da un'ebbrezza che dapprima languida, a poco prendeva fuoco, diventava furore amoroso, gelosa rabbia. Visto in piedi e da vicino, Ciccillo appariva assai più giovane di quanto non paresse disteso nel letto. Era un ragazzo di non più di 18 anni e bellissimo. Ma quel che mi turbò fu la perfetta naturalezza dei suoi modi e dei suoi accenti, quella sua aria di attore espertissimo d'ogni gioco scenico. Non solo non pareva intimidito o vergognoso della sua strana acconciatura, né della parte che recitava, ma quasi si mostrava fiero del suo travestimento e della sua arte. Ciccillo si mise a un certo punto a eccitar con la voce e coi gesti i commensali, alle parole e ai gridi affettuosi mescolando insulti e lazzi scurrili, finché, levatosi in piedi e con ampio gesto regale, toltasi la cuffia dalla fronte come se si togliesse una corona, si guardò fieramente intorno. Dischiuse le labbra a un sorriso di trionfo e di disprezzo, scotendo la testa dai neri capelli ricciuti, e all'improvviso, rovesciata con un calcio la sedia, si diede a fuggire verso la casa, infilò la porta, lanciò un riso stridente e sparì. Tutti si alzarono e con acuti gemiti di dolore e di rabbia lo inseguirono. Scomparvero nell'interno della casa. «Come on!» mi gridò Jack, afferrandomi per un braccio e trascinandomi con sé. Mi accorsi che era pallido e che grosse gocce di sudore gli imperlavano la fronte. Salimmo di corsa le scale e ci affacciammo alla porta. Ciccillo era rovesciato sul letto a gambe larghe e sollevato sui gomiti fissava George con uno sguardo nel quale luccicava qualcosa di ironico e insieme di minaccioso. George stava in piedi davanti a lui immobile, ansando forte, quasi appoggiato con la schiena al gruppo dei suoi amici che gli facevano forza col petto contro le spalle. A un tratto, con un grido che suonò meravigliosamente orribile al mio orecchio, George cadde in ginocchio davanti a Ciccillo e con un mugolio d'amore e di dolore gli immerse il viso fra le cosce. Con un moto lento, pesante, quasi cattivo, il giovane si volse, si stese con la faccia sul letto, offrendo le natiche magre e muscolose. Selvaggiamente gridando, George gli baciava, gli mordeva le natiche e intanto si andava spogliando in furia, si sbottonava, si calava i calzoni e tutti, gridando e piangendo, si sbottonavano, si calavano i calzoni, si buttavano in ginocchio, si baciavano, si mordevano l'un l'altro le natiche, trascinandosi carponi per la stanza con un mugolio puerile e feroce. Jack mi stringeva il braccio con forza terribile, tutto sbiancato in viso. Gli vedevo tremare le labbra, appannarsi gli occhi, gonfiarsi le tempie. «Gone, malaparte, gone!» balbettava. «Oh, gone, malaparte! Prendilo a calci nel sedere, malaparte! Io non ne posso più! Malaparte, prendilo a calci nel sedere, gone, gone, malaparte, gone! Je t'en supplie, gone!» balbettava Jack. E a un tratto, buttandomi da parte con un pugno nel fianco, si gettò su George. Gli avventò un terribile calcio nelle grasse rose e natiche. «Cochon!» gridava Jack e menava calci all'impazzata, roteando per l'aria come una clava il mostriciattolo di legno che egli aveva strappato dalle mani di Ciccillo. Jack appariva invaso da un così cieco furore che io ebbi paura per lui. Mentre George e i suoi amici, con acuti strilli femminili e con alti gemiti, s'erano ammucchiati per terra ai piedi del letto, il solo che non mostrava né stupore né paura era Ciccillo, che seduto sulla sponda del letto guardava Jack con uno sguardo pieno di ammirazione, esclamando «Che bell'uomo! Che bell'uomo!». Io afferrai Jack per le spalle, lo strinsi fra le braccia e quasi sollevandolo di peso mi sforzavo di trarlo indietro, di spingerlo verso la porta. Finalmente riuscii a dominarlo, a trascinarlo giù per le scale e a infilarlo nella macchina. Mi misi al volante, accesi il motore, voltai, imboccai la stradetta e via di corsa. Jack taceva, guardando fisso davanti a sé. Mi accorsi che stringeva nel pugno qualcosa di nero e di rosso. «Che cos'hai in mano?» gli dissi. Jack aprì il pugno e sul palmo della mano aperta apparve l'enorme, mostruoso fallo del neonato. «I'm sorry, malaparte», disse Jack arrossendo. «Non avrei dovuto fare quel che ho fatto». «Hai fatto benissimo, Jack», dissi. «Sei un bravo ragazzo, Jack». «Ma forse non avevo il diritto di far quel che ho fatto», disse Jack. «Non avevo il diritto di insultarli». «Hai fatto benissimo, Jack», dissi. «No, non ne avevo il diritto», disse Jack. «Non avevo il diritto di prenderli a calci». «Tu sei un vincitore», dissi. «Sei un vincitore, Jack». «È Winner». «È Winner?» disse Jack, scagliando fuori dal finestrino la cosa orribile che stringeva in pugno. «Un vincitore? Non mi prendere in giro, malaparte. È Winner».